Quindi la fede pasquale, dispiegandosi, mette in luce il significato salvifico della morte e resurrezione di Gesù e dell'insieme della sua vita. Il valore salvifico della resurrezione, quindi della morte, che è il culmine di tutta la sua vita e della sua vita. E permette anche di discernere chi è Gesù, portatore del disegno di Dio. Grazie a lui viene il regno di Dio, appunto. Al termine di questo cammino che conduce nel cuore di Dio stesso, come Dio ci porta nel cuore di Dio, no? Per la fede dei discepoli. Nel cuore di Dio in cui Cristo ha la sua origine come figlio, no? Si apre ai discepoli un'altra prospettiva, che fa rileggere tutta l'esistenza di Gesù come una mirabile parabola su Dio. Cioè, il riconoscimento della fede di Gesù come figlio di Dio, come preesistente da sempre, è chiaro che cambia il discorso su Dio. Dopo ci vorranno secoli di dibattiti quando i filosofi faranno obiezioni o bisognerà usare categorie speculative per spiegare sta roba qui. Però, e in maniera chiara è già un'esperienza della comunità primitiva, dei discepoli questa, no? Cioè la logica di riconoscere la fede in Gesù come figlio di Dio è la logica di dire allora è Dio che in Gesù si rivela, no? È Dio che nell'azione di Gesù si mostra un Dio di misericordia e di perdono. Chi vede me vede il Padre, appunto, no? Dio è quest'uomo. E i cristiani arrivano lì, eh. Dio è quest'uomo, Gesù il crocifisso, consegnato nelle mani dei peccatori e condannato al patibolo degli schiavi. Ecco, proviamo a evocare anche qui rapidissimamente cosa comporta sta roba qui per i discepoli, no? E su noi, se vogliamo. Confessare Gesù queste operazioni mica le potevano fare loro, sono fatte per noi. Dire che Gesù è Dio per noi vuol dire niente, bisogna sperimentarlo, dobbiamo riconoscerlo, dobbiamo confessarlo all'interno di un'esperienza pasquale. Dire che Dio si rivela in un uomo, che nei rapporti umani si rivela, non è una cosa che uno semplicemente può affermare, è totalmente vuota, totalmente esterna, no? E uno può dire no, è una roba che credi te, punto. Beh, intanto però si può dire che la rivelazione di Dio in Gesù Cristo impone un cambiamento delle nostre idee su Dio, questo si può dire quietamente. Si deve dire, no? Perché anche oggi, dopo 2000 anni di cristianesimo, moltissimi cristiani, per comprendere Gesù, fanno in questa maniera. Cominciano col dire, noi sappiamo chi è Dio. E magari se lo chiedete spontaneamente, no? Se lo pigliate d'improvviso, uno ripete quello che gli ha messo dentro da ragazzo e quindi funziona ancora, il catechismo di Pio X, no? Dio è l'essere perfettissimo, immutabile, impassibile, onnipotente, onnisciente, che sa tutto, no? Che sa. E se Gesù è Dio, anche lui ha queste qualità, tant'è che noi, alla fine, dire Dio o Gesù è lo stesso, no, per noi. Però è lo stesso, ma partendo da lì, cioè cancellando, senza far riferimento all'esistenza di Gesù, effettiva, senza far riferimento ai Vangeli. Ma partendo dall'idea di Dio che noi abbiamo. Siccome Gesù è Dio, ecco, in realtà mi pare, spero, insomma, che sia chiaro dopo tutto questo percorso, no? La rivelazione cristiana, cioè per come Dio invece ci parla, ci ha parlato e ci parla, è da rovesciare la cosa. Il filo di tutto il nostro discorso è stato sempre quello, Dio parla attraverso gli uomini e attraverso l'uomo, un uomo, no? Questa è la logica della Bibbia. Allora dico, il punto di partenza per da parte di chi si mette in ascolto della rivelazione, non che parte dalle idee che lui ha su Dio. Certo, sarebbe interessante vedere come anche il Catechismo di Pio X parte dalla rivelazione, ha una sua plausibilità all'interno appunto di una cristianità, di una definizione concettualistica, eccetera. Non è falsa in assoluto la definizione, però induce in questa falsificazione dell'approccio. E ce ne accorgiamo soprattutto in un'epoca in cui siamo fortunatamente spinti al ritorno al Vangelo, no? Dico, il punto di partenza della rivelazione ci obbliga a rovesciare il ragionamento. È nella storia di Gesù che io devo scoprire chi è Dio. Non viceversa, so già chi è Dio, vado a leggere la storia di Gesù come una manifestazione di Dio onnipotente, quindi la parola più autentica è quella di quando Gesù fa le cose miracolose, capito? Che dimostra che è Dio. No. Cioè, è il dato di Gesù, è la storia di Gesù, è il dato evangelico, per essere ancora più precisi, che è la storia di Gesù testimoniata, appunto, ascoltata nella fede. Ecco perché ogni tanto facevo delle battute ironiche sulle letture di Augias, ma non perché non siano serie, ma perché chiaramente questo approccio da fuori, di tipo storico, raggiunge certi risultati che sono da riconoscere e da scambiare, evidentemente, e da prendere sul serio. Ma uno che legge i Vangeli è obbligato a riconoscere che la comprensione dei Vangeli non può essere fatta se non alla luce di una testimonianza di fede, ma come genere letterario proprio. Cioè, se lo riduci a una lettura critico-storica pura, tratti quel libro lì da un punto di vista, tiri fuori delle cose interessanti. Ma non puoi comprenderlo nell'intenzione di chi ha scritto, il quale fa una confessione di fede alla luce delle scritture, dell'esperienza. Allora, è il dato evangelico che guida ogni discorso su Dio. E questo dato evangelico, ecco perché il Vangelo è la perla, cioè la Chiesa non riesce più a restare Chiesa se perde il Vangelo, capito? Scritto orale, comunque. La fonte evangelica è costitutiva della Chiesa. La Chiesa è una testimonianza di qualcos'altro. Di che cosa? Dell'evento di Gesù, appunto. E questo resiste a tutte le discussioni, a tutti i catechismi, a tutte le teologie, a tutte le definizioni. Resiste come un dato. È lui, bisogna guardarlo, bisogna vederlo muoversi, e bisogna vederlo muoversi alla luce. È certo che poi queste definizioni, discussioni possono aiutare. Ma il dato è irriducibile. È Gesù che rivela cosa vuol dire per Dio essere padre e cosa vuol dire per Dio essere figlio di fronte al padre. Ed è lui quindi che dice cosa vogliono dire nella loro singolarità, perché si riferiscono all'unico, appunto, gli attributi che noi riferiamo a Dio. Ad esempio, Dio è onnipotente, certo. È infinito, onnipotente, è l'origine di tutto. Ma l'onnipotenza di Dio, abbiamo visto cos'è in Gesù. È onnipotenza di misericordia, non smette mai di perdonare, non smette mai di amare, non smette mai di umiliarsi per l'uomo, di tirarsi indietro per dare libertà all'uomo. Questo Dio è onnipotente in questa maniera, capito? È onnipotenza dell'amore. Non onnipotenza, io so cos'è onnipotenza, cioè che può fare quello che vuole, però mi ama, no? È onnipotenza dell'amore, è un'altra cosa. Invece Dio è amore, appunto. Cioè l'amore di Dio non lo ferma niente, nessuno, no? Mai. Questo vuol dire che è onnipotente. Dio ha una capacità infinita di alleanza. E quindi suscita, questa è l'origine, no? È un richiamo continuamente al legame, alla fiducia, all'amore. Dio crea per fare alleanza. Nella vita di Gesù questa onnipotenza dell'amore si esprime in una vita che ama fino alla fine e muore per fedeltà a questo cammino evangelico che ha tracciato. E lo sappiamo, addirittura la tentazione, principe, in tutta la vita di segreto messianico, l'equivoco con la folla, la non accettazione delle attese, di quella di... è proprio quello lì. Cioè l'onnipotenza di Dio in Gesù non si manifesta nel dominio atteso dal Messia, ma nel servizio, nella lavanda dei piedi, nel corpo dato, nell'Eucaristia. No, per fortuna siamo riusciti a conservare il nocciolo, no? Dopo quei modi di fare e di ragionare, no, lo tradiamo continuamente come Chiesa, no? Però il nocciolo è lì, è l'Eucaristia, appunto, è il Vangelo. Gesù manifesta la sua potenza di creatore proprio rispettando fino all'ultimo la libertà dell'altro e nel suscitare questa libertà. Non è quindi in Gesù l'onnipotenza di Dio, la potenza miracolosa che aliena l'uomo seducendolo con il meraviglioso. I miracoli, appunto, sono segni di quell'altra logica, della logica di dar fiducia al disperato. Non è la logica di dimostrare la sua potenza. Anzi, su quello continua a mettere in guardia. E quando non si capisce, smette addirittura questo tipo di forza, hai capito? Di qualsiasi tipo sia questa forza con cui Gesù è un guaritore, ma non è l'unico nella storia, lo sapeva anche lui, non è questo il carattere divino. Il carattere divino è la capacità di amare fino alla fine e di perdonare i peccatori, no? E di amare gli uomini fino a sto punto. Questa potenza si manifesta quando si tratta di rispettare l'uomo e quindi Dio, di non farlo valere per altre cose, se non per la difesa dell'uomo, appunto. No? Quando si tratta di restituire una donna persa una vita nuova, quando prende su di sé il rischio della morte, per testimoniare Dio e la difesa dell'uomo, no? Sì, perché appunto l'altro termine dell'immutabilità di Dio, Dio muore. Poi spiegalo, è così. Dio si assoggetta alla morte. Quindi l'immutabilità e l'impassibilità che noi attribuiamo a Dio deve prendere atto del Dio di Gesù Cristo, che si mette alla ricerca dei peccatori, che incontra l'odio degli uomini, di un Dio che soffre, che partecipa alle sofferenze degli uomini e accetta di essere consegnato ai peccatori e di attraversare l'impotenza della morte. Che noi lì quando diciamo Dio mio perché mi hai abbandonato la tentazione, diciamo allora in quel gioco lì facciamo diventare Gesù come uomo, è l'uomo di fronte a Dio. No, è Dio di fronte a Dio. Se è il figlio di Dio, è Dio che dice a Dio che dà la vita per l'uomo, hai capito? Che soffre come l'uomo quando l'uomo soffre. Questo è Dio. Dio nessuno lo ha visto, colui che è nel seno del Padre lo ha rivelato. In questo senso Gesù è, in senso forte, il volto umano di Dio, è il corpo di Dio, no? Un po' succede così anche per noi, no? Se noi cerchiamo la persona, al di là del suo volto, attraverso il suo volto, il suo corpo, non la troviamo, no? Essa è questo volto, questo corpo. Non è che c'è il volto, il corpo, e poi c'è la persona dietro. Il corpo non è una maschera, non è una tuta. È un'espressione della persona. È la persona in quanto si esprime, no? In quanto si rende presente e comunica, questo è il corpo. E d'altra parte questo volto e questo corpo, come si dice, non posso prenderlo. Non so come dire, non è il tutto della persona, ma però la esprimono, la comunicano, le danno accesso. perché il corpo della persona è il suo essere al mondo, no? La modalità mia di essere al mondo è il corpo, appunto. E quindi la possibilità che mi è data dalla relazione, no? Mi è stato dato un corpo, cioè sono stato messo in relazione, come la morte del resto è la cessazione della relazione. Questa è la cosa evidente. Che cosa sia poi in se stessa la morte, io credo che nessuno possa dire, no? Certo, non smettere di comunicare, non smettere di essere presente nei nostri rapporti di corpo. Non so, si può dire così anche di Gesù, no? Che Gesù è l'essere al mondo di Dio. È la corporeità di Dio, no? È la parola che si fa carne, dice Giovanni, no? È il corpo parola, perché appunto il nostro corpo è parola. È comunicazione di senso, no? È linguaggio, è messaggio, è legame, no? È sentire. E quindi in questo senso, se io voglio comunicare con Dio, se io voglio conoscere Dio, se io voglio comprendere l'agire di Dio, devo leggere, rileggere, ma soprattutto vivere e rivivere il Vangelo, che è la vita di Gesù. La sua libertà, il suo amore, la sua esistenza singolare in un tessuto sociale tra conflitti concreti. E questa è tutta la mediazione poi della cultura, della religione in cui Dio si muove col suo corpo. Perché in quelle relazioni, in quelle reazioni, in quei litigi, in quella morte appunto, che comunica la salvezza. Anche lì noi la pensiamo che è una cosa già data, poi si è manifestata lì, per caso. No, si è manifestata solo lì, è quella lì la salvezza. Non è un frammento del mondo e della storia. Un'esistenza che traccia un cammino in cui l'amore e la fede sono più forti della morte. Allora, questo mi pare così la prima idea forte del Dio cristiano, no? Del Dio che ci rivela Gesù, non partire da un'idea di Dio preconcetta applicato a Gesù, ma accogliere, come si dice, la comunicazione di Dio avvenuta in Gesù, l'espressione di Dio avvenuta nella vita di Gesù, no? Il fatto che Gesù ha tracciato nella storia un cammino in cui l'amore e la fede sono più forti della morte, questo è l'essere al mondo di Dio. E allora l'altro tema che si connette a questo è Dio Padre e Figlio, il Padre e il Figlio. Gesù è Dio, appunto, è la parola che rivela Dio in espressione umana, in linguaggio di uomo, e quindi che rivela se stesso mentre rivela un altro. L'essere al mondo di Dio in Gesù Cristo manifesta che Dio è padre di fronte a un figlio. È nata così poi l'idea di quello che noi chiameremo in maniera bruttissima la Trinità, no? Termine geometrico, matematico, di qualcosa di molto più, come vedete, di molto più storico, di molto più vivo, di legami tra Dio e gli uomini, tra Dio e l'uomo. Gesù è Gesù che fonda questo principio di una relazione in Dio, no? Espressione umana di Dio. Gesù è Dio nel situarsi di fronte a Dio come un figlio, appunto. Cioè, la maniera di essere Dio di Gesù è quella di essere figlio. E proprio in questo tutta la sua esistenza è una trascrizione umana dell'amore di Dio per l'uomo ed è una trascrizione umana dell'amore del Figlio per il Padre. Questo fonda, tra l'altro, grande tema antropologico del cristianesimo, dei Vangeli, l'unità dell'amore di Dio e del prossimo. Gesù ha detto che il comandamento dell'amore del prossimo è simile al comandamento dell'amore di Dio. Questo insegnamento si verifica nella sua persona, appunto. Lui è la legge nuova, perché la sua vita è l'espressione stessa del cuore di Dio, che è amore. In lui, alla radice del suo essere personale, appunto, c'è identificazione tra l'amore di Dio e l'amore dell'uomo, tra la rivelazione del cuore di Dio che è Padre e il destino dell'uomo chiamato a condividere la vita di Gesù e quindi a condividere la comunione del Padre e del Figlio. Questo è un tema che è in nuce nei Vangeli, questo riferirsi continuamente al Padre di Gesù e che poi nei testi della Resurrezione viene esplicitato, specialmente da Giovanni, Padre, Padre tuo, Padre suo e Padre nostro, no? Dice alla Maddalena, e poi viene elaborato esplicitamente nella teologia giovannea, no? In termini, e in Paolo, evidente. In questa prospettiva, la morte di Gesù, in qualche maniera, è l'espressione più alta della sua figliolanza, no? Dove nell'abbandono Gesù non ha più qualcosa da ricevere da Dio dal momento che la vita lo lascia. Non ha più da ricevere da Dio che Dio stesso. Ed è a questo Dio che egli si affida. Perché appunto, come ha detto sempre nella sua vita, suo cibo è fare la volontà del Padre, no? Cioè non è totalmente se stesso il figlio se non accettando l'altro, il padre. Questo altro di cui sulla croce sperimenta la radicale differenza nella prova dell'abbandono. Ecco perché sulla croce questa storia eterna di Dio padre e figlio si trascrive nel modo dell'obbedienza. Siccome il padre è la sua vita, il figlio si dà a lui totalmente nel momento stesso in cui dà totalmente la sua vita agli uomini. Questa perdita della sua vita per gli altri, chi perde la sua vita la trova, no? Questa rinuncia a se stesso, affidarla a Dio, a cui ci invita Gesù, no? Tua vita, non ti devi preoccupare per la tua vita, la devi affidare a Dio. Tu devi amare, appunto. Questa perdita della vita per gli altri è l'espressione dell'essere stesso di Gesù che non attende altro da Dio sulla croce che l'accoglienza che il Padre suo farà di se stesso. Si consegna nelle sue mani. Quando venne la pienezza del tempo, l'unione eterna del Padre e del Figlio ha preso su una croce, la forma dell'amore. Si potrebbero seguire tutte le citazioni della scrittura su questa rivelazione circa il Dio di Gesù. Gesù è Dio. Il nostro cristianesimo, soprattutto il cristianesimo occidentale, ha sempre fatto molta fatica ad avvicinarsi al mistero di Dio a partire da Gesù. Cioè, il cristianesimo ha perso molto presto, dalla svolta costantiniana soprattutto, qua è diventata religione molto potente anche, ha perso molto presto il contatto con le fonti vive della rivelazione. Cioè, se tu non continui ad andare alle fonti vive della rivelazione, su Dio tu continui a fare quei discorsi che fanno gli uomini. E tuttavia sappiamo che attraverso faticose discussioni i concili hanno tenuto ferma questa realtà dell'incarnazione, dell'immersione di Dio nella nostra umanità, confessando che Gesù è vero Dio e vero uomo, uomo autentico, consustanziale a noi in ogni cosa eccetto il peccato, calcedonia, che è una traduzione del passo degli ebrei, no? Però appunto la tendenza soprattutto dall'Occidente è stata sempre di attenuare questo realismo, preferendosi riferirsi non alla rivelazione umana di Dio, ma all'idea umana che l'uomo si fa di Dio. Vorrei farvi solo un esempio che magari è un po' intricato e andrebbe anche da parte mia studiato molto. La maniera in cui noi cristiani pensiamo alla coscienza di Cristo, no? Cioè, quando si dice Gesù è stato vero uomo, no? E quindi si attribuisce, come ad ogni uomo, dei limiti, delle ignoranze, per esempio, per dire cosa vuol dire limite umano, dei limiti anche di volontà, che si sia arrabbiato a me pare normalissimo, che abbia offeso qualcuno ogni tanto mi pare normalissimo, cioè non vedo che difficoltà c'è, che si sia stufato, che sia scappato. Però appunto quando, e sto anche attento a parlare così nelle prediche perché cioè, no, mi sento addosso. Molti cristiani provano spontaneamente un disagio, dice. Se tu, per esempio, stai elaborando il racconto del pozzo samaritano e dici che Gesù è arrivato a mezzogiorno, era stufo, aveva sete, e allora sì, va bene. Che Gesù si sia stancato o che Gesù abbia sofferto, anzi. Ma che lui, per esempio, non sapesse certe cose, allora è Dio o non è Dio? Cioè, in questo caso, secondo me, si vede chiaramente la forza del cosiddetto teismo, cioè dell'idea che noi ci facciamo di Dio a prescindere da Gesù. L'idea del Dio onnipotente, orologiaio, causa, predestinatore, che sa tutto, che sistema tutto. No, questo è il teismo, che non è la fede cristiana. Che è quello che dominava nel 700, nel 800, contro il quale sono andati Nietzsche e compagnia bella. Ma se Nietzsche avesse conosciuto i discorsi della rivelazione su Gesù, ve lo dico io che... Però conosceva il pietismo protestante e questo razionalismo, hai capito? Perché si è sempre fatto difficoltà comunque ad accettare l'idea che Dio sia veramente diventato un uomo. Già nel IV secolo, non so se ci sarà l'occasione, ma credo che il genere di incontri nostri così difficili a trovare lo spazio la sera, poi così stanchi, poi così distanziati nel tempo, non ci permettono di entrare nei concili cristologici che esigono molta concentrazione, molta tecnica anche di discussione. Paradiso magari li recuperiamo, Ma già nel IV secolo c'era una posizione per la quale si diceva ma non c'è bisogno di pensare a una psicologia umana di Gesù, a una struttura umana dell'anima di Gesù. Basta il verbo, hai capito? Basta il verbo che assume tutte le funzioni, anche quelle umane. E invece il Concilio di Calcedonia, appunto, vero Dio, vero uomo, ha reagito a questa prospettiva, proclamando il carattere autentico dell'umanità di Gesù, corpo e anima. Ma quando noi concentriamo l'umanità di Cristo in aspetti corporei, per esempio se è affaticato, ma rifiutiamo di ammettere i limiti del suo sapere e del suo volere, secondo me cediamo a quelle stesse tentazioni. Cioè il corpo di Gesù è una macchinetta che Dio ha preso in prestito per fare un giro nel mondo, capito? Una maschera che si è messo, è uno strumento. Non è vero uomo, è apparso come uomo, ma era Dio, capito? Mi spiego bene o sto... Questa tendenza a minimizzare la realtà umana del Cristo è stata accentuata poi dalle elaborazioni teologiche del Medioevo, anche quella di Tommaso, per esempio, che hanno lasciato una traccia profonda nel Concilio di Trento, nei catechismi... Non so, io adesso ve lo dico in questi termini molto stringati. Ma per esempio San Tommaso attribuisce a Cristo non solo una conoscenza umana ordinaria, simile alla nostra, ma una conoscenza perfetta di tutte le cose e anche, già da adesso, la visione beatifica di Dio riservata agli eletti. Gesù, io ricordo il mio professore Piolanti, si fermava parecchio su questo tema qui, che Gesù, la coscienza di Gesù, godeva già della visione beatifica. Per difendere questa posizione si portavano due tipi di argomenti, no? Uno, un tipo di argomento era che se Gesù ci dà la salvezza, siccome la salvezza viene indicata con la visione di Dio, la visione beatifica, appunto, egli stesso deve vivere pienamente di questa visione, di questa salvezza che ci dà. Come fa a darcela, se no? Ora, la salvezza consiste nel vedere Dio. Conviene dunque che il Cristo uomo abbia avuto la visione di Dio fin dalla sua esistenza terrena. Ma l'argomento, che certo è di grande profondità, dire che non possa darci la salvezza che lui non ha, mi pare vero, mi pare serio, no? Ma accettando questa istanza, non è necessario arrivare a queste conclusioni. Perché il ritorno alle fonti del Vangelo mi costringono a riconoscere che attraverso lo spessore della sua umanità, attraverso la sua vita, attraverso il cammino della sua esistenza, Gesù ha ottenuto e donato la salvezza. Ci ha salvato, vivendo effettivamente una vicenda storica vera, hai capito? Facendo l'uomo fino in fondo, seriamente, non essendo già al di là in paradiso, vedendo già Dio, e quindi con gli uomini facendo finta di trattarli da uomini. E lui invece era un'altra cosa. La sua condizione era quella del servo che non ha considerato tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. E la salvezza che ci dona Gesù è appunto è l'unione con Dio. Ma al termine di un cammino, come per tutti gli uomini. La maniera di unirci a Dio è la nostra vita, è la nostra storia, no? Come per Gesù. Non deve già essere unito tutto all'inizio e poi fa vedere ad altri che partecipa alla faccenda. Cioè, non mi pare che la fede chieda starò, anzi, chiede proprio il contrario. Quindi salvando tutto il mistero della coscienza di Gesù e che cosa voglia dire essere uomo Dio, ma cosa volete che lo sappiamo noi? No. E la nostra maniera però di affermare sta roba qui deve fare riferimento seriamente alla vita di Gesù. Quando è sulla croce, quando esprime fino all'estremo il suo amore per gli uomini e per il Padre, solo allora dice tutto è compiuto. Quindi mi pare che non sia necessario, cioè questo argomento tratto dal compito che aveva Gesù di darci la salvezza, della missione di Gesù, non esige che egli abbia goduto fin dalla sua vita terrena della visione beatifica. La comunione con il Padre, ripeto, è al modo del divenire di una storia umana, di una vita. In Gesù Dio non ha giocato con la condizione umana. L'ha assunta pienamente perché la salvezza la impregni interamente. Cioè, cosa vuol dire conoscere Dio? Cosa vuol dire unirsi a Dio? Cosa vuol dire essere santi? Cosa vuol dire addirittura essere tutt'uno con Lui, essere uniti a Lui? Gesù lo ha tradotto, lo ha vissuto con la sua vita, è la sua vita a realizzare sta roba qui. Non Lui e poi la sua vita. Un altro argomento che veniva portato a questo discorso, che Gesù doveva sapere tutto prima, che vedeva Dio fin dal principio, che conosceva tutto, era tratto dall'unione che c'è in Gesù tra l'umanità e la divinità. E per permettere questa unione si pensava che la natura umana di Cristo dovesse essere perfetta. Quindi non si concepiva in lui alcuna forma di ignoranza. Donde la necessità di dotarlo di conoscenze soprannaturali. Ma anche qui mi pare La perfezione dell'umanità di Gesù è dell'ordine della santità, non di doti di Superman. In tutto simile a noi, eccetto il peccato, dice la lettera agli ebrei, quietamente, giustamente. La preoccupazione prima della confessione della fede in Gesù, della confessione cristiana, di riconoscere l'autenticità della natura umana di Gesù. Gesù è un uomo vero, è autenticamente uomo. Per quella preoccupazione i teologi medievali, e poi per molti cristiani ancora, secondo me, l'autenticità dell'umanità di Gesù, espressa in termini di perfezione, esige che in Cristo non ci sia alcuna ignoranza. Ma io riesco a seguirli su questa strada. Cioè, per me l'autenticità della sua umanità esige che la sua conoscenza si elabori un po' alla volta sul filo dell'esperienza, delle relazioni in una data cultura. Sarebbe un uomo inautentico quello che fin dalla nascita disponesse di un sapere universale. I limiti, il fatto di ignorare, non è un'imperfezione, ma è un dato della nostra condizione umana, che è segnata dal divenire, cioè che è scritta nello spazio e nel tempo. La confessione della fede in Gesù non richiede da noi la rappresentazione di un Gesù onnisciente. Del resto, il Vangelo si oppone a queste speculazioni. E soprattutto, questo è il mistero cristologico, i limiti di Gesù non impediscono a Dio di dire con Gesù, in Gesù, io. Gesù è Dio che dice io, alla maniera umana. Provate a mettere insieme questi due dati che escono, mi pare, chiaramente dalla lettura dei Vangeli, no? Sono due dati che mi pare difficilmente discutibili. Uno, il fatto che Gesù certe cose non le sapeva, l'ignoranza di Gesù di certe cose. Secondo, l'autorità di Gesù. Avere la sicurezza da non prendere in termini psicologici, no? Che è stato il tratto che ha impressionato di più, con quale autorità parla, no? Gesù ha veramente ignorato, e non soltanto delle piccole cose laterali, curiose, ma addirittura il termine stesso della sua missione. L'ora. Quanto a quel giorno, a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli del cielo, né il Figlio, ma solo il Padre. Se si pensa che già i Vangeli, che sono scritti da persone che hanno la fede in Gesù, che stanno appunto vedendone la sua posizione in Dio, no? Se si pensa che già i Vangeli cercano di attenuare certi limiti di Gesù per dire insieme il divino e l'umano, se si pensa che già i Vangeli contengono queste affermazioni sull'ignoranza di Gesù. Il testo di Matteo che abbiamo letto sottolinea addirittura che è l'ignoranza del Figlio, neanche il Figlio sa. E quindi non è edulcorando l'autenticità umana di Gesù che si rispetta il suo mistero. Lo scandalo dell'abbassamento di Dio e della morte di Gesù in croce urta le nostre idee già fatte su Dio, ma ci rivela un'altra sapienza di Dio. La parola della croce, Paolo, in uno dei primi scritti cristiani, rivolgendosi a dei pagani come noi, scandalizzati da questi discorsi, la parola della croce è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano è potenza di Dio. È la potenza di questo amore incredibile di Dio per l'uomo. Questo è il mistero. La lettera agli ebrei, capitolo 2, Cristo è divenuto partecipe dei figli che hanno in comune il sangue e la carne. E proprio per essere stato messo alla prova e aver sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Mi sembrano discorsi più cristiani. Il suono di queste parole mi sembra molto più cristiano. Quindi, questo è il primo aspetto. I Vangeli, che pure stanno tutelando la grandezza di Gesù, riconoscono appunto i suoi limiti, no? L'altra cosa è la sorprendente autorità o sicurezza di Gesù. Se egli ha delle ignoranze, se scopre il suo cammino nell'ascolto della parola e degli avvenimenti, fino ad arrivare alla lacerazione dell'agonia, è però certo che i Vangeli presentano un Gesù che parla con un'autorità tale da scandalizzare i suoi contemporanei. E la sua autorità, la sua libertà sono tali che continuamente attorno a lui si pone questa domanda: ma chi è quest'uomo? Da dove viene? Le sue pretese sono incredibili. Si mette al posto di Dio, pretende di parlare nel nome di Dio. Questi due aspetti vanno tenuti insieme, non dividendo ciò che è di Dio e ciò che è dell'uomo. Operazione eretica, appunto. Astuta e eretica. Perché lui è Dio in quanto è quell'uomo.